Il ricordo del Signore è la nostra gioia. Ricordarci della Sua parola è la fonte della nostra contentezza, della realizzazione della nostra vita. Ricordare vuol dire riportare al cuore, avere in cuore quella parola, prenderla a cuore, essere legati a quella persona che ci ha dato la sua parola per la nostra vita. È il senso di quello che stiamo facendo come riflessione sui 10 comandamenti. Parola di alleanza che Dio ha dato al suo popolo pensando a tutti i popoli. È una parola di vita, è una parola che vuole aiutare a vivere, che vuole favorire l'amore, la concordia, il benessere di tutta l'umanità. Nella nostra riflessione abbiamo diviso il Decalogo in 5 gruppi di 2 comandamenti alla volta. Stiamo ormai vedendo gli ultimi e non seguiamo l'ordine, ma li abbiamo accoppiati perché sono collegati gli ultimi comandamenti a 2 a 2. Non ucciderai è strettamente congiunto a non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Li abbiamo presi in considerazione nell'incontro precedente. Questa sera invece riflettiamo sul 6° e il 9° comandamento. Non commetterai adulterio, che è strettamente collegato con non desidererai la moglie del tuo prossimo. Questa identificazione del 9° comandamento dipende dal testo del Deuteronomio, non da quello dell'Esodo. Abbiamo detto che il Decalogo è riportato in 2 diverse tradizioni, in Esodo 20 e in Deuteronomio 5. Nel testo dell'Esodo, al 9° posto, c'è non desidererai la casa del tuo prossimo. E poi, al 10° viene l'elenco di altre cose. La moglie, lo schiavo, la schiava, il bue, l'asino. Invece, nel Deuteronomio, c'è prima il precetto relativo alla moglie del prossimo e alla fine, giustamente, l'insieme delle altre realtà. Quindi, nella tradizione della Chiesa, si è adottato l'ordine del libro del Deuteronomio, non di quello dell'Esodo. E quindi si nota questo collegamento importante. Il precetto è impostato, noi potremmo dire, in modo maschilista, perché sembra rivolto agli uomini. In realtà è semplicemente una formula sintetica per indicare ogni rispetto della famiglia da parte sia dell'uomo che della donna. Naturalmente la formulazione antica non aveva questa sensibilità, un po' come manca il riferimento alla moglie nel riposo sabbatico perché viene equiparata all'uomo. Non commetterai adulterio. Questo è il 6° comandamento nella sua formulazione originale. Sono state poi aggiunte altre formulazioni. Nella vecchia lingua italiana latineggiante si era introdotto il verbo fornicare, che è un termine del latino tardo derivato da un linguaggio romanesco. Fornix è un termine architettonico per indicare il fornice, l'arco, e indica delle zone che hanno la volta a forma di arco, ma era un termine tecnico finito per indicare i bordelli. Era il latino parlato, per cui fornicare voleva dire frequentare questi ambienti. C'è una sfumatura. L'adulterio è la violazione del matrimonio, è la rottura della fedeltà matrimoniale, mentre il verbo fornicare indica più genericamente una dissolutezza sessuale, una commistione senza regole, appunto un riferimento da bordello. C'è stata poi una ulteriore variazione di tipo catechistico che ha fatto diventare questo precetto non commettere atti impuri, allargando ulteriormente l'attenzione a tutta la sfera della sessualità. Commentando questo comandamento, ricorderete, Roberto Benigni ha giocato la carta satirica e comica, per cui ha ricordato le sue esperienze di giovane che andava a confessarsi e veniva subito interrogato su questo. Naturalmente, di fronte a un comico che mette in oggetto di riso un argomento del genere, si ride. Però io vorrei seriamente sapere quante persone che si confessano abitualmente ricordano simili problematiche. A me personalmente non è mai capitato, cioè di trovare dei preti che cominciassero o che chiedessero in questo modo. Quindi è facile riderci sopra, creare la barzelletta per non prendere in considerazione il problema. Di fatto, dobbiamo riconoscerlo, il comandamento biblico riguarda l'adulterio. Quindi è un discorso che parla di matrimonio e di rispetto della fedeltà coniugale. Però all'interno di questo precetto rientra tutto il discorso della sessualità umana. Come parlando dell'omicidio, non abbiamo semplicemente chiuso, ristretta l'attenzione al problema del togliere la vita, ma abbiamo valorizzato la persona e la dignità della vita umana. Così, analogamente, il sesto e il nono comandamento dobbiamo leggerli in chiave positiva. Valorizzano la sessualità come un aspetto importante della nostra persona umana e delle nostre relazioni interpersonali. Una realtà importante. E proprio per questo viene valorizzata e si attira l'attenzione sui problemi che la possono rovinare. Ora, è importante cominciare con lo sguardo positivo su questa realtà, perché la sessualità è un elemento fondamentale della nostra vita. Non è semplicemente una questione genitale, legata ad alcune parti del corpo, ma è la realtà di tutta la persona, è la connotazione particolare della persona in relazione con altri. È alla base di tutte le nostre relazioni, delle amicizie, degli incontri. Poi può diventare particolare, importantissima nella dimensione matrimoniale, e allora acquista anche la dimensione forte unitiva e procreativa. Però lo sguardo deve essere ampio e positivo. È creata da Dio ed è una cosa buona. È una caratteristica fondamentale della nostra persona. Ma deve essere vissuta bene. Perché c'è il rischio molto serio di vivere malamente questa realtà. E se è vissuta malamente, rovina la vita, rovina la persona, crea degli squilibri, dei danni. Le indicazioni del Decalogo sono essenziali, minimali, ma basilari. A cominciare dal non commetterai adulterio, che richiama l'atteggiamento dell'alleanza di Dio con il suo popolo. È la richiesta della fedeltà. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho liberato dalla terra d'Egitto. Di conseguenza tu sarai una persona fedele. Non puoi essere amico mio, alleato mio, dice il Signore, se non sei una persona di parola. Se non sei una persona fedele, se non sei capace di assumerti un impegno e di mantenerlo. Il comandamento è esposto proprio nella formula della conseguenza, con il futuro. Dal momento che io sono il Signore tuo Dio, tu di conseguenza non commetterai adulterio. In questo modo vuol dire rispettare l'alleanza con la tua sposa e rispettare l'alleanza di un'altra famiglia. Diventa l'impegno di fedeltà nei confronti di se stessi e nei confronti dell'altra famiglia. Quindi l'atteggiamento di fondo è quello del rispetto della persona e della valorizzazione degli impegni assunti. Rientra in qualche modo nell'ambito della proprietà e della dignità personale. Il legame matrimoniale crea una unione profonda che chiede reciproca fedeltà. Il matrimonio, inteso come unione umana, è assunta dalla fede. E nella tradizione cristiana viene valorizzato col sacramento. Come dire che ciò che è umano viene consacrato. E il sacramento del matrimonio è un dono di grazia concesso da Cristo per poter vivere pienamente quella realtà che è nel desiderio dell'uomo e della donna, che fa parte di quel desiderio naturale fondamentale messo nel cuore di ciascuno proprio dal Creatore. Li creò a immagine di Dio. A propria immagine li creò, maschio e femmina li creò. Per tre volte viene ripetuta una frase analoga. Due volte si dice a immagine di Dio, la terza volta si sostituisce l'immagine di Dio con la precisazione maschio e femmina. Dove in quel riferimento c'è l'idea dell'immagine di Dio, cioè della relazione, della diversità, della tensione all'unità nella diversità. Fa parte dell'immagine di Dio la nostra connotazione sessuale e il fatto che l'umanità sia maschio e femmina, con caratteristiche proprie e distinte, senza la possibilità di appiattimento, senza la superiorità dell'uno sull'altro, nel riconoscimento della diversità, nella identica dignità. Quello che è il progetto del Creatore, Cristo lo rende possibile con il dono della sua grazia, che viene data a coloro che, come cristiani, si uniscono in matrimonio. È possibile semplicemente una convivenza, come si chiama oggi, cioè una unione senza nessun vincolo. In questo modo due persone puntano tutto su se stessi e pensano di essere autonomamente capaci di creare qualche cosa di buono fra di loro, senza l'aiuto né civile né religioso, senza nessun impegno né civile né religioso. È l'atteggiamento di chi è svincolato dalla realtà, non vuole diritti e non vuole doveri, come se fosse una cosa privata dei due. L'atteggiamento del matrimonio civile è quello di chi si appoggia alla società e chiede un aiuto alla società e si impegna a essere responsabile socialmente, vuole quel riconoscimento sociale, chiede l'aiuto civile. Non è isolato, ma è collegato ad una società. Il matrimonio cristiano come sacramento è il riconoscimento della nostra debolezza ed è l'appello non solo alla società umana, ma all'aiuto divino. Molte volte nel passato si è pensato al sacramento come al modo per mettere a posto qualche cosa che a posto non era, come se la vita coniugale e sessuale fosse di per sé negativa e il sacramento la pulisce e in qualche modo consacra o purifica quello che sarebbe storto. In realtà il sacramento è un potenziamento, è un aiuto che viene dato, è l'intervento della grazia di Dio che abilita, che sorregge per avere la forza di vivere un'autentica donazione di sé totale, perché l'amore matrimoniale è una scelta molto seria e impegnativa, comporta un dono totale di sé. E per avere la capacità di un autentico dono totale e permanente di sé, ci vuole la grazia di Dio. Perché da soli l'uomo e la donna non ne sono capaci. È un atto di umiltà, di riconoscimento del proprio limite e del proprio desiderio di compiere il progetto. Dunque, la dimensione sacramentale è un di più che viene offerto, è una grazia data gratis, proprio come dono che abilita alla vita. E la stessa dimensione sessuale ha bisogno di questo aiuto della grazia per poter essere vissuta come autentico dono di sé. La sessualità è integrata in tutta la persona ed è la dignità della persona. Non è semplicemente una parte del corpo come strumento di divertimento. Diventa problematico quando, ad esempio, due persone mettono insieme il corpo nella sessualità e non mettono insieme i conti in banca. Il portafoglio lo gestisce ognuno per proprio conto. Il corpo, invece, lo si concede all'altro. Vuol dire che i soldi sono più importanti. La firma sul tuo conto ce l'ha? Quella persona, dice no, i soldi sono i miei. I soldi sono i tuoi e il corpo no. Il corpo ha meno dignità dei tuoi soldi? Hai paura a dargli la firma sul conto e non hai paura a dargli il corpo? Entriamo in quest'ordine di idee. La mentalità biblica e cristiana della sessualità attribuisce a questa una grandissima dignità. E proprio perché è una realtà grande, divina, deve essere tutelata, protetta, valorizzata. La banalizzazione è il nemico numero uno. Oggi, purtroppo, possiamo constatare come questa realtà sia stata banalizzata, ridotta ad una questione semplicissima e insignificante come bere un bicchiere d'acqua. E invece, siamo proprio noi che sosteniamo la grande importanza, la dignità, l'enorme valore che ha questa dimensione della persona. Per cui, ampliando il comandamento a ogni ambito e parlando anche di atti impuri, si intende dire che tutto quello che riguarda la sessualità deve essere vissuto bene. Proprio perché è un grande valore. Non è l'ossessione o la sessuofobia che possiamo avere. Non è il controllo che qualcuno potrebbe immaginare di pretendere sugli altri. Tra l'altro sono discorsi questi che dobbiamo imparare a fare in modo molto semplice, umano. Parlano spesso di queste cose persone che poi non vivono direttamente la realtà sessuale. Qualche volta per scherzo, quando parlo con fidanzati su queste realtà, io mi metto nei loro panni, perché spesso al discorso della fede mi dicono che sono credenti ma non praticanti. Dico, beh, e adesso sono io in quella situazione, dal punto di vista della sessualità anch'io sono credente ma non praticante. Quindi dico le cose per sentito dire. È logico, come fa un prete a entrare nella vita di una famiglia, di una coppia e a voler spiegare come si fa, che cosa si fa, quanto, come? Non è possibile. E non è questo il metodo. Però è importante che la famiglia, che il marito e la moglie conoscano queste cose, ne parlino e valorizzino quella realtà e si confrontino con altre. Non se ne parla di queste cose, o se ne parla malamente. È un discorso da affrontare in modo molto semplice, per imparare, per crescere, per valorizzare bene la realtà della nostra persona sessuata. Nella dimensione del sacramento del matrimonio, allora, entra non solo la fedeltà, che è di per sé una richiesta umana. Rientra anche il tema della fecondità e della indissolubilità. Il matrimonio è per sua natura fedele, perché è un'alleanza, è un contratto, e chiede fedeltà. Non può esserci un contratto se non c'è impegno di fedeltà da parte di due contraenti, di qualunque tipo. Se non c'è l'intenzione di osservare l'impegno preso, il contratto non funziona, qualunque contratto sia, si rovina. Analogamente, il contratto matrimoniale chiede fedeltà ed è aperto alla fecondità, ed è aperto alla vita, e la sessualità è pensata dal Creatore per mettere al mondo i figli. Non significa che sia solo per quello, ma è la strada progettata per la generazione. Ed è l'orientamento normale della vita sessuale in vista della vita della generazione. Abbiamo perso forse quello che è elementare, quello che è di esperienza immediatamente percepibile, forse da società più semplici della nostra. Pensate a tutto il mondo pubblicitario o di riviste patinate o di pornografia, il seno femminile. Seno femminile è pensato per l'allattamento. È un elemento naturale progettato per nutrire i bambini. Quindi può avere tutta l'attrazione erotica che volete, ma la funzione delle mammelle materne è quella di allattare i bambini. Ed è una dimensione bellissima pensare che il figlio mangia la madre, mangia dalla madre. C'è una comunicazione che dura oltre i 9 mesi della gestazione, nel primo anno di vita, come una realtà di comunione, dove la mamma trasforma il cibo e dal di dentro del suo corpo nasce l'alimento che nutre, che ha tutte le sostanze per il bambino. Allora il seno femminile diventa un'immagine splendida di sessualità, ma intesa proprio come maternità, e si attua tutta quella dinamica del latte materno proprio in collegamento con la gravidanza. E siamo progettati così, il corpo femminile è progettato così, il corpo maschile no. E c'è quella integrazione necessaria che parla del Creatore, che riporta la vita agli elementi fondamentali, semplici, ma sono basilari della nostra esistenza. l'indissolubilità del matrimonio come sacramento è il progetto del creatore, quella realtà di amore autentico porta ad una durata permanente. Provate a immaginare una dichiarazione d'amore che non abbia termini di totalità. Cara, ti amerò per qualche tempo. Ti amerò per qualche anno. Ti amerò finché ne avrò voglia. Ti amerò finché sarai bella. Si possono dire queste cose, però dall'altra parte non c'è una reazione poi così entusiasta di accettazione. Giustamente, giustamente. Uno lo pensa ma non lo dice. Ho capito, spesso si pensa ma non si dice. E il problema è quello della verità. Allora fingi di dire ti amerò per sempre perché ti rendi conto che per poter essere credibile deve essere per sempre. Anche se non lo pensi, però lo dici, fingi, perché ti accorgi che quella è la strada. È vero, quella è la strada. Non puoi parlare di un amore autentico, ma limitato. L'amore è qualcosa di importante che accomuna, ma è di più della infatuazione, della emozione, dell'innamoramento iniziale. Mark Twain diceva che la cultura è ciò che resta quando abbiamo dimenticato quel che si è studiato. Pensate quanta storia, quanta geografia abbiamo studiato nelle scuole, poi abbiamo dimenticato quasi tutto. Il giorno dell'interrogazione sapevamo anche le lunghezze dei fiumi, le altezze delle montagne. Poi è rimasto qualcosa. Beh, quel che è rimasto è la nostra cultura storica, geografica. Quel che sappiamo. L'amore è quel che rimane quando non si è più innamorati. Resta qualcosa? Quando è passata l'emozione iniziale, resta qualcosa? Se resta qualcosa, quello è l'amore. Se non resta niente, non c'è niente. Non ce n'era di amore, però. C'era l'infatuazione. L'innamoramento è un fenomeno passionale, psicologico, passeggero, transitorio. E tutti quelli che hanno esperienza di matrimoni lunghi possono dirlo tranquillamente, che la realtà dell'innamoramento iniziale era altra cosa dalla vita matrimoniale, ma c'è stato poi qualcosa che ha tenuto insieme. Sant'Ignazio di Loyola diceva che non bisogna mai prendere decisioni in preda alle passioni. Mai decidere niente, quando sei euforico o quando sei arrabbiato. Ti viene in mente di fare qualche cosa perché hai un'idea eccezionale e la vuoi fare subito. Ferma, aspetta. Aspetta che ti passi. Se poi l'idea resta, allora puoi farla. Sei arrabbiato, vado là e dico basta. No, ferma. Aspetta che ti passi l'arrabbiatura. Non decidere niente in preda alla passione. Aspetta che ti sia passato il nervoso. Quando sei calmo vedrai che fa diversamente. E allora, come battuta, spesso dico mai sposarsi finché si è innamorati. Aspettate che passi. Dopodiché, se c'è ancora voglia, vuol dire che potete sposarvi. È una battuta, poi ognuno la vive a proprio modo. Ma l'idea è che bisogna valorizzare quell'elemento fondamentale che è l'amore, che unisce delle persone. Ci possono essere delle storie matrimoniali, magari di matrimoni combinati, dove i due non si erano quasi neanche conosciuti e non si erano scelti, che hanno funzionato bene. Con l'impegno da ambo le parti c'è stato un matrimonio buono, una buona vita piena di fatiche. E quale vita non è piena di fatiche? Perché c'è l'intenzione di costruire insieme qualcosa. Questo progetto di una vita matrimoniale fedele, feconda e duratura è per il bene della persona e della società. Non viene proposto da Dio e dalla Chiesa per gettare un laccio, per far inciampare, per creare dei problemi, ma viene detto per il bene. Fa bene alla persona questo atteggiamento, questa mentalità, questo stile. Fa bene alla società. Il punto di partenza è proprio qui. Il progetto di Dio è per il bene dell'uomo. Le offese che vengono portate alla dignità del matrimonio sono appunto peccati. E anche qui possiamo passare in rassegna tutta una serie di offese recate al matrimonio, ma dobbiamo imparare quell'atteggiamento delicato, che non è giudizio né condanna, tantomeno disprezzo, ma è il riconoscimento dell'errore, del male, è il riconoscimento che ci sono delle strade sbagliate. L'adulterio è la prima grave offesa al matrimonio. Lui o lei che commette adulterio, cioè che tradisce la fedeltà coniugale, fa il male, è male, e il male fa male. È necessario imparare a riconoscere queste cose come negative e renderci conto del danno che il male produce alla nostra vita. Il peccato è contro l'uomo. Ogni peccato danneggia chi lo fa. Qualunque tipo di azione peccaminosa rovina la vita del peccatore. Dio vuole la vita, non la rovina. Per questo insiste per evitare il male. Non ci guadagna lui, ci guadagniamo noi. È il nostro vantaggio. Godersi la vita è possibile facendo il bene. Si gode la vita veramente uno che vive bene, che fa il bene. Realizza pienamente quella possibilità di vita che gli è data. La situazione dolorosa di famiglie che non riescono più a vivere insieme è un altro dramma. In genere l'adulterio produce la rottura familiare. In genere prima c'è l'adulterio, poi subentra la crisi. Anziché costruire, si cerca un'alternativa. E le difficoltà ci sono molto spesso fra marito e moglie. Ci sono dappertutto, in tutte le realtà, ma si può progettare di superare i problemi e di ricostruire, oppure si può fuggire e cercare l'alternativa. cercando l'alternativa, si finisce nell'adulterio. Ma adulterare il vino è un'azione negativa, non è un pregio del vino. Una sostanza adulterata vuol dire che è stata manomessa, truccata, rovinata. È un matrimonio adulterato, è appunto una realtà buona, bella, rovinata, corrotta. Perché anziché l'impegno di costruzione della famiglia, c'è stato la ricerca dell'alternativa. Quando la famiglia entra in crisi, subentra la separazione. Ecco, la separazione è un evento doloroso e dal punto di vista civile ormai siamo abituati alla possibilità del divorzio come risoluzione di quel contratto iniziale. È un discorso di tipo civile. La società permette di chiudere un contratto e di aprirne un altro. È un discorso civile, comprensibile dal punto di vista civile. Dal punto di vista della fede cristiana, quel contratto è pensato per tutta la vita. Agli sposi, ai fidanzati che si preparano, viene chiesto: sei consapevole di questo? Lo vuoi come sacramento indissolubile? Viene chiesto esplicitamente. E molte volte io, scherzando, dico: non venire domani a dirmi che la Chiesa non ti lascia divorziare. Perché sei tu che sei venuto a cercare me dicendomi che lo vuoi indissolubile. Io ti ho messo in guardia. Ti ho detto: sei sicuro? Lo vuoi proprio così? Ma hai detto di sì, hai firmato e adesso non ti lamentare che io non ti lascio divorziare. Non è colpa mia. È importante, di fronte a questa realtà, non prenderla come battuta, né come colpevolizzazione, perché ci sono moltissime situazioni drammatiche, dolorose. Nella grande maggioranza dei casi, e ormai purtroppo sappiamo che molte famiglie sono in questa situazione, c'è una realtà dolorosa. E noi dobbiamo entrare come cristiani solidali con questa sofferenza, non come giudici, non come persone che rimproverano e condannano, ma neanche come persone che banalizzano e dicono: non fa niente. Scegliere l'equilibrio è la strada vincente, ma è difficilissimo l'equilibrio. Avere la capacità di riconoscere il bene e il male e di aiutare e voler bene anche alle persone che hanno sbagliato, che sono in situazioni in cui oggettivamente sono in un disordine morale. Ma non se ne può venire fuori. È qui che sta pensando il sinodo, se si possono trovare delle vie nuove. Ora, mi sembra che sia l'occasione per poter chiarire che una persona separata e anche divorziata civilmente non è in una situazione di peccato. La separazione di per sé o il divorzio come rottura del matrimonio non è di per sé una condizione di peccato, perché c'è in genere una parte che è vittima innocente. E la condizione della separazione può essere la situazione inevitabile di una relazione ormai rotta, che non si può più aggiustare. Il problema è il secondo matrimonio. Quindi nella formulazione corretta dobbiamo parlare di divorziati risposati. Perché il nuovo matrimonio non è matrimonio, ma dal nostro punto di vista è adulterio. Un adulterio protratto abitualmente. In una condizione dove non si può più tornare indietro e non si può più cambiare. Perché non c'è la possibilità dell'ammissione ai sacramenti di un divorziato risposato? Perché è in una condizione abituale di peccato di cui non è pentito. E non è pentito. Se si è riformata una famiglia, dice, anzi, mi trovo bene. Nella nuova situazione sto meglio di prima. È vero. Posso ammetterlo, capisco il dramma, però... E allora la strada della misericordia non è dire non è peccato, fate quel che volete, ma è trovare il modo di vivere in modo penitenziale. L'obiettivo non è dare la comunione a tutti, l'obiettivo è che le persone maturino, crescano nella santità. Molte volte ci sono queste richieste nel momento della prima comunione o in un momento di particolare festa. Allora, in quella volta lì voglio fare la comunione anch'io. La comunione è una realtà di tutta la vita, di tutte le domeniche. Tu, nella condizione in cui sei, puoi venire a messa tutte le domeniche, prega, sii generoso, fai del bene. Impegnati, fai tutto quello che deve fare un buon cristiano. Quando è il momento della comunione, con atto di penitenza, dice: Signore, ti offro questo sacrificio, non lo faccio, aiutami a superare questa situazione, a trasformare quel male oggettivo che c'è in una via di bene. La strada non è quella di dire che il male è bene, ma è l'atteggiamento penitenziale di chi riconosce che c'è il male. Il fatto è che non dobbiamo colpevolizzare, ma il male fa male, e se c'è il male rovina. Pensate al peccato come una malattia, piccola o grande. Se c'è questa malattia, fa male, produce degli effetti negativi. Allora non bisogna far finta di niente. Non è saggezza, vero? Nel caso della salute, ignorarla. Bisogna curarla in qualche modo, tenerla sotto controllo, bloccarla. Se uno è avvisato che ha un problema, tenendosi sotto controllo, riesce ad andare avanti. Tiene controllata la glicemia, tiene controllato il colesterolo, tiene controllato quei fattori di rischio. Riconosce che ha delle debolezze in quel settore. Certe cose non le può mangiare. Perché lo fa? Per il bene, per la vita. Perché c'è qualcosa che lo danneggia. Allora, l'atteggiamento corretto è proprio quella linea penitenziale di cui hanno parlato i padri sinodali, che è l'orientamento verso cui ci si sta incamminando, perché non è una questione di sanatoria globale, ma di maturazione caso per caso, persona per persona, in un desiderio di maturazione cristiana. L'obiettivo è la santità. La misericordia di Dio, di cui parla frequentemente Papa Francesco, non è la soluzione generale, non è il colpo di spugna, non è la presentazione del Dio bonaccione che lascia correre tutto, ma è l'intervento terapeutico di Dio. È quell'amore che cura il male, che fa guarire la malattia. La situazione del matrimonio potrebbe avere anche altre realtà di offesa, le cito semplicemente come la poligamia, l'incesto, l'unione libera. Sviluppiamo invece qualche altra riflessione sulle offese alla sessualità umana. Si parla di un vizio capitale che è la lussuria, intesa come desiderio disordinato o fruizione sregolata della sessualità come semplice fonte di divertimento, svincolata dalla relazione personale autentica. Allora, dal discorso del matrimonio, a cui ci ha portato il comandamento non commetterai adulterio, e anche quello non desidererai la moglie del tuo prossimo, allarghiamo l'orizzonte alla dimensione sessuale più ampia, che può assumere molte forme diverse. Allora, abbiamo parlato della fornicazione. Al di là dell'adulterio c'è una vita sessuale dissoluta. Potrebbe essere libero lui e libera lei. È la dimensione della prostituzione, dove c'è un uso disordinato della sessualità. Non ordinato alla unione con una persona, anima e corpo, per tutta la vita, ma semplicemente un condividere qualche cosa di ludico, di piacevole, senza nessun interesse, senza nessun legame con la persona. Arriviamo alle dimensioni violente dello stupro, ad esempio, che è un altro aspetto, o la deformazione della pedofilia, dove viene usato qualcuno giovane per gli interessi di un altro. Pensate alla realtà della pornografia, che ha invaso i mezzi di comunicazione, rendendo accessibili a ragazzini scene di sesso esplicito, creando altro che la banalizzazione di quella realtà ed esasperando i desideri, gli impulsi, le normali realtà della nostra psicologia. La dimensione dell'autoerotismo, della masturbazione, come esperienza della sessualità egoistica, chiusa in se stessa. Ora, elencare queste realtà vuol dire mostrare come la nostra realtà sessuale ha possibilità di espandersi nel bene, ma può anche chiudersi. E tutte queste realtà sono segni di problemi, di chiusure, di impostazioni negative della vita. Il problema centrale della masturbazione, ad esempio, è la chiusura egoistica su di sé, è la ricerca di se stesso, del proprio piacere. Il problema va al di là della sessualità. È un problema non solo adolescenziale, ma riguarda tutta la vita ed è una cartina tornasole di una dimensione problematica della persona come capacità di relazione, di affetto, di apertura, di altruismo, di generosità. È chiaro che sono discorsi enormi e che devono essere valorizzati persona per persona, ma l'intento di fondo è sempre quello del bene della persona. La liberazione dal peccato fa bene alla persona, fa vivere meglio. È questo il punto cardine su cui dobbiamo insistere. Resta un ultimo elemento abbastanza delicato, che è quello della omosessualità, che nella nostra attuale società sta producendo grandi discussioni. Anche in questo ambito noi dobbiamo imparare a entrare con delicatezza, con grande finezza. È necessario essere coerenti e avere ben chiara la nostra impostazione. Ma questo non significa colpevolizzare, tanto più distruggere moralmente o perseguitare persone che fanno scelte di questo genere. La volta scorsa accennavo a casi di genitori i cui figli si sono suicidati. Capitano altri casi di genitori i cui figli abbiano fatto delle scelte di vita omosessuale. Quando sono di fronte ad un caso concreto, ancora più difficile è parlare col genitore che parlare con la persona. Che cosa dici a quella madre, a quel padre che ti viene a confidare la rivelazione del figlio? Non gli puoi dire va bene così, te lo viene a dire perché si accorge che non è una cosa che condivide, però l'unica strada percorribile è la misericordia. È la comprensione, ma è la strada che la madre percorre. Può dire, io non sono d'accordo, ma ti voglio bene lo stesso. È la strada corretta. Non sono d'accordo, ma ti voglio bene lo stesso. Anzi, te ne voglio ancora di più e ti aiuto per quel che è possibile. Il rischio è sempre quello di confondere il peccato col peccatore. Di negare il peccato o di odiare il peccatore. Dobbiamo imparare uno stile diverso. Faccio un esempio concreto. Qualche anno fa, ricordate, quando morì Lucio Dalla, emerse dalla stampa una sua relazione omosessuale. Poi alcuni giornali si scandalizzarono del fatto che fecero il funerale in chiesa e lasciarono parlare quella persona che conviveva con lui. Dissero che la chiesa è ipocrita. E in realtà lì si era visto con chiarezza lo stile della chiesa, che non è ipocrisia. Ma se da un punto di vista di teoria si dice che l'omosessualità non è cosa buona, di fronte alla persona concreta si ha un grande rispetto. Il funerale è la preghiera per questo povero peccatore, non è la beatificazione. In tutti i funerali noi preghiamo perché il Signore perdoni il defunto. E se si accoglie anche il compagno e lo si lascia parlare, è un gesto di rispetto, o di umanità accogliente. Questo non vuol dire affermare che era cosa buona. Capite? Può sembrare ipocrisia, ma non lo è. Perché quando dal punto di vista della Chiesa si insegna ciò che è bene e ciò che è male, non si ha l'intenzione di bacchettare i peccatori, di condannarli, di metterli alla gogna o al disprezzo. Un problema particolare che emerge oggi è la teoria dei gender. Se ne comincia a parlare nella scuola italiana, sta entrando come problematica ed è una questione molto seria da prendere in considerazione. Gender è un termine inglese che vuol dire semplicemente genere ed era utilizzato per indicare maschile e femminile. In alcune lingue c'è anche il neutro. Quando si analizza una parola si dice genere, maschile, femminile, neutro. L'idea che soggiace a questa teoria è che non si può semplicemente dividere l'umanità in maschi e femmine, perché ci sono altre realtà che hanno la stessa dignità. La teoria del gender porta a riconoscere che ci sono delle persone che hanno inclinazioni diverse. Allora, con una sigla hanno aggiunto a maschio e femmina anche lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e indefiniti che scelgono di volta in volta. 5 più 2, 7. Quindi non maschile e femminile, ma i gender sono come minimo 7. Il governo australiano ne ha riconosciuto 23. Facebook in America nella iscrizione prevede 56 gender. Per cui tu ti iscrivi, hai la scelta, probabilmente ci sarà la descrizione minuziosa, sarebbe difficile riuscire a trovare quello in cui io mi trovo, no? Quale dei 56 generi sono. Il problema è questo: se si afferma che la realtà è così, diventa discriminante affermare che l'omosessualità non è cosa buona, perché sarebbe come dire essere maschio non è cosa buona. Per cui chi afferma che non esistono altri generi oltre al maschile e al femminile diventa omofobo. È stato inventato come neologismo questo termine, omofobia. Ora, che ci sia stato, e ci possa anche essere oggi, atteggiamenti discriminatori contro persone omosessuali, è un male. Che qualcuno si permetta di insultare un altro per la sua condizione è negativo. Che lo si tratti male, che lo si discrimini, è vero. Questa è omofobia. Ma affermare che l'omosessualità non è secondo il progetto del creatore, questo diventa pericoloso proprio come sistema di pensiero. Se è questione di libertà di opinione, io posso avere la mia opinione? Posso poterla esprimere? Non ti disprezzo, non ti condanno, ma posso esprimere la mia idea? E qui è un'idea non semplicemente di morale, ma siamo nella sostanza, perché la distinzione maschio e femmina per noi è una questione di natura, legata al creatore, mentre la teoria del gender parla semplicemente di cultura, di opinione sociale, di abitudine, per cui si può cambiare. C'era un periodo in cui si usavano gli schiavi, poi è stata eliminata la schiavitù. C'era un periodo in cui si riteneva che l'omosessualità fosse una cosa scorretta, finalmente adesso si libera e si dice che ognuno ha la propria inclinazione sessuale. E così si arriva anche alla dimensione poi sociale della possibilità di adozioni o del riconoscimento di famiglie formate da persone dello stesso sesso. La situazione è complicata, da un punto di vista civile, complicatissima, perché capisco la distinzione fra un modo di pensare credente e poi un'applicazione di leggi. Quindi è più che giusto che due che vogliono vivere insieme, siano due uomini o due donne, possano essere regolati, facciano un contratto, ma non è famiglia. Questo è il punto. Non si può chiamare famiglia. Che ci sia una società, una possibile tutela contrattuale riconosciuta in qualche modo, beh, è un ambito della società pensare e studiare questi vincoli societari che possano aiutare, ma la famiglia è un'altra cosa. Possiamo avere la libertà di pensare la famiglia come il Signore e la tradizione ci ha proposto, senza essere semplicemente antiquati o omofobi? La scorsa settimana la rivista Panorama fece un'intervista agli stilisti Dolce Gabbana. Pubblicamente riconoscono omosessuali, sono stati insieme per molti anni, adesso si sono separati e ognuno ha un altro compagno, però sostengono che la famiglia è quella tradizionale. E la copertina intitolata Viva la famiglia tradizionale. E i due hanno espresso le loro opinioni. Ad un certo punto, alla domanda non vorrebbe avere un figlio, Gabbana risponde dicendo no, se sono omosessuale, nella vita bisogna scegliere, non si può mica avere tutto. Ha suscitato uno scalpore mediatico al punto che anche la televisione ha dato notizia di prese di posizione, poi i social network hanno amplificato enormemente. Elton John è intervenuto gridando allo scandalo, assolutamente non condivide, e ha invitato a boicottare economicamente la ditta Dolce Gabbana. La successiva, quella che sarà in edicola mercoledì prossimo, edizione di Panorama, intitola Gay contro gay. Per presentare tutte le opinioni contraddittorie del mondo omosessuale. Allora, ci troviamo davvero di fronte ad una situazione di confusione. Rischiamo anche noi di avere idee confuse. È importante chiarirci le idee, soprattutto per chi ha figli giovani. È importante avere le idee chiare per poter trasmettere chiaramente alle nuove generazioni e anche per entrare in dialogo con la scuola in modo intelligente, libero ma responsabile, per evitare che entrino proprio delle presentazioni scolastiche dove vengono insegnate queste dottrine, che ognuno può essere quello che vuole, deve scoprire semplicemente quale orientamento sessuale ha, quello che ha è buono e lo può seguire, E se qualcuno si permette di dirgli che non è buono, è omofobo, che è uno dei peccati peggiori che si possano fare. E qui siamo addirittura in un problema di libertà di coscienza e di espressione. Perché io posso rispettarti nelle tue scelte, ma non puoi impedirmi di ritenere che sia negativa quella scelta. Ti voglio bene lo stesso, ma devo dirti che non è buono quello che fai. Questa precisione, questa chiarezza è molto importante per noi. Ma vi raccomando davvero uno stile dolce, delicato, rispettoso. Non abbiamo nessuna crociata da fare, non dobbiamo combattere, non dobbiamo condannare, additare al ludibrio pubblico, nessuno. Non dobbiamo dare l'impressione di essere dei polemisti. Vogliamo bene all'umanità. Accogliamo quella parola di Dio che ci fa bene. E se parliamo è per il bene dell'umanità, perché vogliamo che le persone vivano bene. Non abbiamo da fare polemica con nessuno, non vogliamo entrare in polemica, ma vogliamo essere chiari e precisi nella distinzione del bene e del male, aiutando ogni persona a fare chiarezza e a scegliere bene per poter vivere bene. Chiediamo al Signore che ci aiuti in tutto questo. Proviamo a fare memoria di persone che conosciamo, di situazioni difficili, dolorose, magari di peccato. E chiediamo al Signore la luce, la forza per poter intervenire in modo positivo, buono. Chiediamo a Lui che intervenga nei casi difficili, perché è possibile risolvere in bene ogni situazione negativa. Dio, l'amore, è più forte del male e del peccato. Questo crediamo noi. Quindi non lasciamoci spaventare da questo mondo corrotto, dove sembra che tutto vada male. Non è vero. L'amore è più forte. L'ultima parola è del Signore. Ed è una parola di bene e di vita.